Capitolo 20. Il bio ottuso. Parte prima. Dopo il lungo tempo trascorso in lavoro psicoterapico e corporeo incentrato su di me, il primo anno di formazione intensiva con il mio maestro Brunelli si stava svolgendo in un casolare della campagna toscana. Il progetto didattico prevedeva per quel modulo lunghe sessioni teoriche alternate a provvidenziali soste per nutrire anche il corpo. E qualche pausa di totale libertà. La dinamica un po' fannullona di quel gruppo non era diversa dalla media, ma incentivata dallo psichismo dello stesso Brunelli. Figura di grande carisma, addirittura circonfuso di un'aura reverenziale, alla quale io, in vero, non offrivo il benché minimo contributo, trasmetteva a tutti la sua romanesca dilatazione del tempo fino all'inverosimile. Cosicché l'appuntamento per la lezione mattutina o pomeridiana poteva slittare senza alcun preavviso né commento anche di un paio d'ore. Ma da quel momento in poi la sua loquela si faceva incessante e densissima. A poco serviva che gli orari dei pasti fossero ufficialmente quelli di un ristorantino poco lontano, che mal si adattava ai cambiamenti. Si arrivava a pranzare e cenare sempre in ritardo. E quella fra noi che faceva le funzioni di segretaria doveva sorbirsi i commenti indispettiti dell'oste. Tutto ciò, comunque, offriva l'opportunità per i più svariati espedienti di snebbiamento del cervello, afflitto da troppe nozioni. Una volta ne ho approfittato per una robusta camminata nella bruma che a tratti avvolgeva la boscaglia intorno alla nostra residenza. Trovando, li vedevo per la prima volta, degli aculei di istrice lungo il sentiero, ben felice di non vedermeli lanciare addosso direttamente dal loro proprietario. Ma il più delle volte, se il clima lo permetteva, ci si concedeva un po' di sole ai bordi della piscinotta che abbelliva l'agriturismo. E qui si svolge l'enigma biopsicologico che andiamo a decifrare. Il clima un po' da vitelloni, necessario per stemperare l'eccessivo impegno della teoria, induceva a frizzi e lazzi. E così, mentre mi prendevo tranquillamente il sole su una sdraio, un becero collega di sofferenze, pungolato da una femmina fraudolenta, vera ideatrice dell'orrendo tranello, mi catapultò sulla schiena una secchiata d'acqua. Nemmeno gelida, a dir vero, ma io sono un delicatino, pur ridendo io stesso per quella goliardata. E nonostante una vigorosa nuotata con la quale avevo sperato di correggerne l'impatto, mi ritrovai di lì a pochi minuti tutto rigido e dolorante, come se invece di un rovescio d'acqua sulle spalle mi fosse stata inferta una scudisciata. Bene, mi dicono in coro i perversi colleghi, quale occasione migliore per passare dalla teoria alla pratica? E così divento il paziente modello zimbello di tutto il gruppo, subito affidato alle mani del nostro maestro. Vengo messo a sedere sul bordo del lettino e come prima cosa Brunelli saggia la mia articolarità, cioè valuta qual è il grado di apertura del mio collo rigido nelle varie direzioni e ne prende accortamente nota con il metodo più empirico ed efficace. Traccia con l'unghia un segno sul lenzuolino di carta che ricopre il lettino, segnalando così l'apertura angolare dei miei movimenti di rotazione destra e sinistra del busto e del collo. Il genio si rivela dalla semplicità con la quale opera. Dopodiché inizia a manipolare, aggiungendo al già citato massaggio connettivale altre tecniche, la cui descrizione non è rilevante ai nostri fini. In capo a non molti minuti mi chiede come sto ed io spontaneamente ruoto di nuovo la testa da tutti i lati. La mia risposta immediata è che non noto nessun cambiamento. Ed ecco il colpo di scena. Riuscendo ad allargare la mia rotazione ben oltre i segni tracciati sul lenzuolino, il mio corpo dimostra inequivocabilmente di aver recuperato una gran parte di scioltezza. Capitolo 20, parte seconda. Sono quasi vergognoso della mia risposta, eppure non si trattava di una forzatura malevolmente ideata per dimostrare che non c'era stato alcun cambiamento e che quindi i due turpi artefici dell'agguato dovevano sentirsi a lungo in colpa. Io proprio ero convinto di aver ancora male come prima. Arriva la soluzione per bocca di Brunelli. Fino a quando persiste una sia pur minima parte del problema per il quale il paziente si rivolge a voi, la sua mente lo autorizzerà a dichiarare che non è cambiato nulla. Di fatto, anche se molto ridotto in ampiezza, il dolore limitante il movimento è pur sempre presente e questo sarà l'unico elemento che il cervello terrà in considerazione. Questa esperienza vissuta direttamente sulle mie spalle, non è solo un modo di dire, è stata più preziosa di molte altre lezioni teoriche. Da allora so che la descrizione fatta dal paziente può non essere affidabile, non per malafede, ma per bio-ottusità. Pertanto tutelo me stesso e il mio assistito con espedienti analoghi a quell'unghiata sul lenzuolino. Chiedo, e ancora interrogo, e poi domando precisazioni, a costo di sembrare a mia volta un po' ottuso, fino a quando, e magari accade alla fine della seduta, non ottengo proprio l'informazione che aspettavo. Beh, sì, adesso che lo fa notare, effettivamente quel certo disturbio non è proprio uguale a prima, quel dolore o quell'impaccio o quel cattivo umore sono un po' cambiati in meglio. Nell'opera terapeutica, questa è forse la parte più profonda, complessa e rivoluzionaria. Ottenere dei cambiamenti non è cosa soverchiamente difficile, come abbiamo visto anche in una persona anziana che immaginiamo irrigidita nei propri modelli comportamentali psicofisici, senza alcuna possibilità di adattamento, si possono ottenere variazioni molto importanti e in breve tempo. La vera difficoltà è più didattica che terapeutica. Una volta che il miglioramento, anche minimo, è stato ottenuto e magari si è già consolidato, l'organismo deve potersene accorgere, deve registrarlo come un fatto avvenuto e favorevole, deve riconoscere la plasmabilità, adattabilità, come una prerogativa fondamentale che gli è stata data dalla natura. L'inerzia biologica, invece, lo vincola a una concezione molto limitativa di se stesso. E non si tratta di un fatto solamente psichico. Certo, la resistenza al cambiamento è ben nota a chiunque si occupi di sofferenza mentale, ma anche il corpo stesso si mostra poco intelligente. Io questo l'ho capito, nel corpo e nella mente, grazie a quella secchiata fredda. Il motivo per cui mi era stata lanciata non era certo nobilmente didattico, ma il risultato finale sì. E se i maestri servono a trasmettere l'esperienza, allora Brunelli con me ha fatto un eccellente lavoro.